quando a fine dicembre a Milano nel 1961, un po' prima di Natale, fu fondata la prima etichetta discografica indipendente con il nome di Clan, poi associata al nome di Adriano Celentano, e si produsse poi pochi mesi dopo il primo 45 giri, non si pensava certo che da lì sarebbe partita la storia della musica indipendente. Quell'esperienza non durò molto, fu assorbita poi da case discografiche più importanti, ma fu, come dire, una sorta di prima fiamma accesa per fare capire che era possibile anche nel nostro paese, ben 50 anni fa, e questo celebriamo, poter produrre la propria musica in modo autonomo ed indipendente. In realtà ci avevano provato e iniziato con successo prima a Torino i Dischi del Sole e i Cantacronache, che avevano iniziato con le loro canzoni folk di protesta, che non riuscivano ad arrivare in alcun canale ufficiale dell'epoca. Ricordiamoci che le uniche modalità di diffusione allora erano quelli dei canali Rai, che non mandavano certo le canzoni di protesta. E quindi i 50 anni oggi devono essere ricordati, perché devono ricordare in qualche modo i pionieri della storia della musica indipendente italiana, che nascono da questi due filoni: quello dell'ambito pop del Clan di Celentano, quello folk cantautoriale dei Cantacronache, al quale non può che essere aggiunto anche quello legato ai circuiti alternativi dell'epoca, i cosiddetti night, dove andavano coloro che trasgredivano le regole dell'epoca, dove nacquero due artisti fuori dai giri sanremesi, che si conoscevano solo se si andavano a sentire live, ed erano Fred Buscaglione e Renato Carosone. Da lì passi in avanti ne sono stati fatti. Queste quattro puntate che ripercorrono il libro Indipendenti d'Italia, che io, Giordano San Giorgio, organizzatore del MEI, ho scritto a sei mani insieme a Federico Guglielmi e Enrico De Angelis per l'editrice Zona, ripercorre un po' tutta quella che è la storia della discografia indipendente italiana, focalizzandosi sull'epoca beat, dove esplosero i complessi e i 45 giri autoprodotti con successi addirittura regionali, dove si raccontano delle prime esperienze di produzione e distribuzione discografica indipendente su scala nazionale negli anni 70 con la cooperativa L'Orchestra degli Stormy Six, oppure la Cramps del genio Gianni Sassi, precocemente scomparso, che furono praticamente coloro che diedero vita ai primi gruppi rock nazionali come gli Area e Demetrio Stratos, solo per ricordare i principali, o anche Alberto Camerini e Eugenio Finardi. La storia poi della musica indipendente non potrà non attraversare l'epoca d'oro della Firenze Indie, con la storia dei Litfiba e del primo Independent Music Meeting organizzato dall'Arci, e di quel pugno di band che negli anni 80 cercarono di portare avanti il rock italico tricolore autoprodotto. C'erano allora i Bisca, i De Novo, gli Avion Travel, i Detonazione, i Negazioni, i Not Moving, pionieri veri e propri di quell'essere indipendenti, che poi ha fatto sì che nascessero lì i germi della discografia indipendente che ancora oggi prosegue a produrre artisti come Massimo Volume, recentemente premiati all'ultimo MEI 2011. Al centro l'esplosione poi della discografia indipendente degli anni 90, quando con il movimento giovanile della Pantera i giovani decidono di riappropriarsi della parola e quindi di tornare a cantare in italiano attraverso le posse, il ritorno alla grande dei gruppi rock indipendenti con le prime etichette importanti che conquistarono fette di mercato significative, fino ad arrivare alla nascita del MEI e al successivo successo di mercato con gli indipendenti che conquistano il 25% del mercato, proponendo grandi nomi che oggi fanno la discografia ufficiale della musica italiana, come gli After Hours, i Baustelli, Subsonica, Caparezza e tanti altri, fino a 10 anni fa totalmente sconosciuti. Un'avventura entusiasmante fra successi e fallimenti, fra grandi vette e grandi problemi, come nel nostro paese il percorso musicale, che non ha mai, soprattutto indipendente, un percorso facile, ma che rappresenta il successo di questo percorso. Oggi, se molti artisti nazionali abbandonati dai major vogliono produrre, distribuire e far conoscere attraverso CD, DVD e live il loro prodotto, si devono affidare a quella filiera della musica indipendente, quel know-how di professionisti che si è costruito in questi ultimi primi 30 anni di discografia indipendente, quando una delle prime, la Materiali Sonori di San Giovanni Valdarno, fondò un'etichetta in un'epoca allora impensabile e che ancora oggi esiste, producendo e promuovendo band del territorio nazionale. Quattro puntate che quindi raccontano questa storia fino ad arrivare ai giorni nostri, ai social network, ma questa saranno altri a raccontarla.
Mail, meeting degli indipendenti e Audiocop presentano 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Poly Project.
Si apre il sipario e si apre anche questa terza puntata dedicata agli anni che vanno dal 78 al 90, e con me c'è sempre la mia gentile, bellissima e dolcissima Alessandra Diodoro.
Grazie Giulio per i complimenti, e intanto ringrazio anche gli ascoltatori che in questo momento saranno sintonizzati sulle nostre frequenze. Ciao! Benvenuti! Oggi si parla di un genere duro, grezzo, importante.
Sì, si parla di un genere che si chiama punk.
Eh sì, punk. Si nasce in America, si può dire.
Nasce in America e il punk rock è una musica rozza, rumorosa, poco complessa e diretta. E in Europa, in Inghilterra e anche negli Stati Uniti ci sono dei gruppi importantissimi.
I Sex Pistols, i Clash e chi altri? I Ramones.
I Ramones.
E tantissimi. Gli Stooges.
Sì. E anche in Italia è la fine degli anni 70 e cominciano a comparire i primi gruppi punk, soprattutto nel nord Italia, vero Alessandra?
Sicuramente sempre, diciamo, il nord è protagonista di questi movimenti. Parliamo sicuramente di Milano, ma parliamo anche di Bologna.
Sicuramente, e cominciano ad esserci questi primi gruppi punk italiani. Vogliamo fare qualche nome?
Ma sì, parliamo degli Schiantos, per esempio. In sottofondo ascoltiamo i Candegina Gang.
Facciamo una cosa, Alessandra, facciamo ascoltare qualcosa dei Candegina Gang, proprio per renderci conto di che cosa stiamo parlando, e ascoltiamo un pezzettino di Sono Cattiva. Eccoli qua, Già si sente
sì,
nell'aria.
Non c'è più le melodie di Modugno, no, di Claudio Villa, no. Punk duro, no. Entra dentro, scortica.
Guarda,
l'anima,
proprio
si può dire.
Per farti capire di che cosa parliamo, io ti faccio alcuni nomi di alcuni gruppi. Gli Hitler SS,
ecco appunto,
i Tampax.
È fantastico questo nome.
I Candegina Gang che abbiamo appena ascoltato.
Ma sicuramente io ricordo anche i Pancreas.
Esatto, il Pogo.
Gli Attacchi, insomma ce ne sono veramente tanti a fare l'elenco. Che poi è un genere che è attaccato meglio in Europa, però anche in Italia ha avuto il suo bel da fare, ha avuto un bel sviluppo, naturalmente sempre di più nel nord. Anche perché, Giulio, il punk non è solo una musica grezza, rumorosa, come dicevi tu, ma in Italia diciamo che si può parlare di anarcho-punk.
Si può parlare di anarcho-punk, ma si può parlare anche di rock demenziale, con un gruppo che tu hai nominato poco fa.
Ah sì? Quale?
Loro sono gli Schiantos e nascono a Bologna.
Gli Schiantos.
Nascono a Bologna. Voglio dirti una cosa, guarda, c'è una chicca. Tu devi sapere che il primo disco ufficiale degli Schiantos, che è nata su un'etichetta indipendente che si chiamava Harpo's Bazaar, che in seguito poi è diventata l'Italian Records, è stato registrato in una sola notte nell'autunno del 1977.
Beh, diciamo che questo fosse anche, forse anche una prerogativa del punk, perché non posso proprio dire che sia una musica di improvvisazione, però qualcuno dice che il punk ha dato la possibilità di far suonare anche chi non lo sapesse fare.
Esatto, basta avere un po' di ritmo.
O forse
testa,
qualcosa da dire, e poi nasce soprattutto, il punk nasce da un'esigenza dell'epoca.
Il secondo album invece degli Skiantos, che si chiamava Mono, nasce nel 1978, e a dire che questo è il vero disco importante degli Skiantos è lui, uno dei leader.
Che adesso, Giulio, mi viene veramente, sono un po' emozionata, perché stiamo parlando di uno dei miei beniamini. Io il punk, insieme alla New Wave, è un genere che, con cui sono cresciuta quando ero piccola, e mi è ancora dentro al cuore, e lui soprattutto mi è dentro al cuore. Mi sto emozionando perché lo abbiamo in linea, lo abbiamo al telefono.
Abbiamo al telefono con noi Freak Antoni. Ciao.
Ciao, ciao.
Buonasera a voi, buonasera, bentrovati.
Benvenuto, benvenuto.
Grazie.
Parliamo di un periodo storico che va dal 78 al 90, dove c'è un'esplosione del punk. Come ricorda Freak Antoni quel periodo?
Ma lo ricordo come un periodo di grande creatività, di grande sperimentazione, di grande innovazione, soprattutto di grande voglia di fare, cosa che ahimè adesso vedo diminuita in giro, ma forse non vedo troppo bene, non guardo con occhi giusti. Certamente ci sono e sempre ci saranno creativi, persone creative che tenteranno di combinare qualcosa e proporranno cose nuove. Allora era, mi ricordo, all'ordine del giorno il tentare, lo sperimentare cose assolutamente diverse, particolari. Era nato il punk rock, che aveva spazzato via tutto il vecchio stile del rock, quello un po' ripiegato su se stesso, il glitter rock, il rock lustrini e paillette, che era proprio la fase decadente del rock. E finalmente il punk rock fu un'esplosione nuova, fu un'assoluta novità, molto ribelle, molto insofferente ai disagi sociali, ai disequilibri della società, alle ingiustizie sociali, e molto anche nichilista, molto al tempo stesso per un certo verso proiettato sul sociale, per l'altro verso molto intimista, con un intimismo, ripeto, nichilista, abbastanza autodistruttivo, tanto che il punk oggi viene riconosciuto soprattutto per quei segnali autodistruttivi, no? Che sappiamo, l'ultimo gesto fu forse il suicidio di Sid Vicious, accusato poi di aver eliminato la fidanzata Nancy, ma insomma il suo suicidio è stato uno degli ultimi gesti della decadenza punk in qualche modo. C'era anche il dark, il sound dark, parallelo al punk, che arrivò subito dopo, ma il punk era molto più corrosivo. In Italia c'è stata una versione del punk molto ironica, figlia del movimento della contestazione studentesca del 77, e che si definisce demenziale.
Infatti possiamo dire che tu sei il leader, il paroliere, l'animatore del gruppo definito rock demenziale degli Skiantos, come stavi appunto dicendo.
Sì, demenziale fu una formula, in qualche modo fu un aggettivo inventato o comunque diffuso dagli Skiantos, che sapevano benissimo etichettare il loro genere, la loro proposta artistica, la loro poetica, se mi è permesso dire. E questa è una delle caratteristiche anche del periodo, nel senso che c'era già nel punk rock la consapevolezza del gioco con i mass media, del fatto che tutto passa attraverso il mass media nella nostra società contemporanea, passa attraverso i media, e quindi è necessario assolutamente confrontarsi con i meccanismi propri della comunicazione, per cui è necessario in qualche modo inventare loghi, modi di dire, frasi e riferimenti alla comunicazione di massa. E così gli Scatos inventarono appunto il punk rock alla loro maniera, che era il demenziale. Mentre all'estero, per esempio, ci fu l'invenzione della grande rock and roll swindle, cioè la truffa del rock and roll, già conoscendo tutti i meccanismi, gli stilemi e la retorica del rock, il punk si divertì a giocarci sopra, e quindi ne nacque appunto questa rock and roll swindle, la grande truffa del rock and roll, laddove si giocava proprio sui modelli del rock e quindi anche sui rimaneggiamenti che la cultura di massa avrebbe fatto delle proposte del nuovo punk rock.
Certo, in quel periodo nascono anche delle importanti etichette indipendenti. Questo dava modo di potersi esprimere ancora meglio a 360 gradi?
Ma da un certo punto di vista sì, sicuramente sì, nel senso che le piccole etichette anche per giustificare la loro stessa esistenza dovevano essere più attente al mercato, o comunque all'artista più che al mercato, all'artista in relazione al mercato musicale discografico, dovevano essere più generose con l'artista, generose anche in quanto dal punto di vista economico, insomma si dovevano distinguere dalle major, dalle grosse industrie discografiche, altrimenti non si capiva perché esistessero, se non fornivano servizi e ragguagli e anche attenzioni maggiori rispetto alle major. Però a volte avevano ovviamente dei difetti, perché scimmiottavano, volevano imitare le grosse industrie discografiche assorbendone anche i difetti, volevano assolutamente anche loro la loro fetta, la loro parte di successo, e alcune, non tutte, certamente non tutte per fortuna, ma alcune erano poi disposte a tutti i compromessi alle quali poi le major sottostavano per far funzionare un artista, insomma, compreso l'addolcire, il mitigare e rendere più commerciale il genere musicale di un protagonista, ecco, della musica e dell'arte musicale. Però sì, sono state una grossa risorsa le piccole etichette, le cosiddette indie, come si diceva a quel tempo, certamente lo riconosco.
Secondo te, Freak, che cosa ha lasciato ed insegnato, cosa hanno insegnato quegli anni alle nuove generazioni?
Ma io credo, ho la presunzione di pensare che ci sia tanto di visibile e anche parecchio di non così palese, ma certamente ci sia stata una grossa eredità che i gruppi hanno, i gruppi di allora, gli artisti di allora hanno lasciato, per esempio la voglia di tentare, di sperimentare, la voglia di fare, la voglia di provarci senza tante mediazioni, l'atteggiamento di aborrire, di schifarsi di tutti quei progetti fatti a tavolino che piacciono tanto all'industria discografica, che vorrebbe controllare ogni cosa, ma che dovrebbe sapere benissimo che in arte a volte il controllo è controproducente, nel senso che o l'artista è libero di creare, e se è un grande artista crea al meglio, essendo libero di farlo, oppure non puoi controllare tutto secondo i meccanismi del mercato, perché diventa tutto banale, perché banalizzi tutto, perché diventa tutto scontato e tutto ripetitivo, nel senso che poi queste formule le conoscono tutti, e se ciascuna major, se ciascuna etichetta discografica le applica, sono sempre meccanismi identici a quelli che applicano le altre in ogni tempo, quindi si conoscono benissimo quei meccanismi che mortificano poi alla fine la creatività individuale, dunque l'originalità, che credo sia la caratteristica più importante nell'arte, dell'artista, l'essere originale in qualche modo è il segno distintivo, è la quello che fa la differenza, non è un valore aggiunto, è proprio il valore essenziale che fa la differenza. Questo vuol dire, e questo ce l'ha insegnato il punk rock, che la perizia tecnica in sé per sé può essere relativamente importante, certo lo è sempre, ma non così determinante, perché una voce che abbia un'inflessione roca non perfetta dal punto di vista del bel canto, non ineccepibile dal punto di vista della fermezza di intonazione, per questo non capisco bene l'accanimento di Elio delle Storie Tese in X Factor, che continuava ossessivamente a ripetere sì però l'intonazione, lui ha un'intonazione assolutamente piatta e non emoziona, io credo. La cosa più importante è emozionare, se sei sul filo dell'intonazione, parlo soprattutto del canto che è il mio specifico, se sei sul filo dell'intonazione parlo per esempio di una cantante come Eddie Brickell, di un gruppo che si chiamano Eddie Brickell e New Bohemians, c'è questa voce sempre sul filo dell'intonazione ma assolutamente affascinante. Parlo di Joe Cocker e della sua voce rock, parlo di esempi come Lou Reed. Lou Reed non può essere annoverato tra i veri cantanti dal punto di vista tecnico, non è un Al Jarreau, non è un Freddie Mercury dei Queen, cioè non ha un'intonazione perfetta, però santo Dio, quando parla canta, quando canta racconta, comunica. Quindi il punk rock, uno dei meriti del punk rock è di averci ricordato che la comunicazione, il trasmettere sentimenti è la cosa più importante dell'arte musicale.
Benissimo, benissimo, noi ti ringraziamo veramente.
Ti è
tanto
grazie, grazie,
ti è piaciuta
bellissima,
la chiusa?
Bellissima.
Bellissima, grazie.
No, forse sono stato prolisso,
no,
e ho
bene.
Procurato il prolasso a tutti voi.
Assolutamente no, assolutamente no. Noi ti ringraziamo di aver partecipato a questa trasmissione. Un arrivederci e un grazie.
Grazie. È stato molto interessante. Ciao, lunga
ciao.
Vita al punk, lunga vita al rock.
Ciao.
Lunga vita al punk e lunga vita al rock. Giusto, Giulio?
E andiamo ad ascoltarli gli Skiantos con Mi piacciono le sbarbine.
Sì.
Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi sento deficiente.
Yeah.
Lo so che non conviene.
Mi piacciono le sbarbine.
Ma poi chi si trattiene?
Mi piacciono le sbarbine.
Quelle hot 1,80 m.
Yeah.
Quelle basse 1,50 m.
Mi piacciono le sbarbine.
Non esiste divisione.
No.
Quel che conta è il calore.
Ed erano gli schianto, su un vero schianto.
Ah, sì, ancora grazie Freak. Però noi andiamo avanti con il punk, vero?
Ma sì, andiamo avanti. Volevo farti una domanda. Tu sai
sono
qual
pronta,
è la...
sono pronta, so tutto.
Sai qual è la prima canzone veramente definibile punk in Italia?
Lo so, mamma dammi la benza dei Gaz Nevada.
I Gaz Nevada, un bel gruppo bolognese nato nel 1977.
Avevano i loro nomi e i loro cognomi, però avevano, possiamo dire, dei soprannomi o dei nomi un po' particolari?
Avevano dei nomi un po' particolari. Per esempio, Alessandro Raffini si faceva chiamare Billy Blade,
Ciro Pagano, Robert Squibb, e poi c'era per esempio Gian Pietro Huber al Capra.
Poi c'era Giorgio Lavagna che si faceva chiamare Andy Nevada.
E Marco Dondini, Batmatic, questa mi piace.
Seguiti da Gianluca Galliani, che si chiamava Nico Gamma.
Oh, salutiamo i Gaz Nevada. Io ogni
tu
volta
saluti se, tutti.
Tu saluto tutti.
Allora salutiamo i Gaz Nevada. Loro originariamente si chiamavano Nevada Gas.
Vabbè, insomma, Gaz Nevada, Nevada.
Però
Gas,
poi sono stati ribattezzati da un grande produttore. Veramente fu un grande, poi ne parliamo.
Sì, 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 come no.
E furono ribattezzati da Oderzo Rubini Gaz Nevada.
E tra parentesi, si sentono sicuramente le influenze dei Ramones. E poi c'è una piccola differenza forse tra il punk americano e il punk inglese. E loro sicuramente si ispirano al gruppo icona americano.
Sì, beh, anche nelle loro sonorità c'è anche...
Sì, sono molto... come posso dire, graffianti.
Sì, si comincia a percepire anche un po' di quello che poi sarà il movimento New Wave, no?
Forse un po' seguiranno le influenze tolkienese e qualche altro tipo di... anche questi gruppi No Wave.
Ma io credo che i nostri radioascoltatori ora saranno curiosi di ascoltare un brano dei Gaz Nevada.
Sì, io l'ho scelto io voglio dire a tutto il mondo che l'ho scelto io, non Giulio. Volevo farmi un po' la svelta. Il brano si intitola Going Underground e adesso, per il piacere delle orecchie di quelli che ci ascoltano, a cui non piace il punk, Gaz Nevada, Going Underground.
Better after the sick, better after the quick. Go and underground, right man, underground. Better after the sick, better after the quick. Go and underground, right man, underground. Get so simple, give me your example. I say, get so simple, give me your example.
Oh, eccoci qua. Oderzo Rubini, ne abbiamo parlato prima, vero Alessandro? Cioè, lo abbiamo sfiorato prima.
Sì, invece è un personaggio importantissimo di quegli anni.
Sì, è un personaggio emergente, è un personaggio importante per la discografia alternativa e per le etichette indipendenti. Infatti lui, Oderzo Rubini, rappresenta il produttore indipendente per eccellenza.
Sì, fonda la Italian Records, l'etichetta, diciamo, l'etichetta indipendente più agguerrita di quegli anni. Tra parentesi, e lui è anche, diciamo, una persona che a fiuto riesce a capire quali sono i gruppi d'avanguardia. Poi possiamo dire che il punk, la new wave, rimane sempre un genere d'avanguardia.
Sicuramente, anche oggi, ascoltando i brani dell'epoca, sembrano delle cose molto, ma molto attuali.
Sicuramente. E Surbini l'ha capito bene i tempi.
Sicuramente sì. Alessandra, se io ti dico Fedeli alla linea, tu che cosa pensi?
Io sospiro, Giulio.
Sospiri, perché?
Sospiro perché penso a lui, a Giovanni Lindo Ferretti.
Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che si incontrano a Berlino e fondano questo gruppo, i CCCP.
Presenti fino ad oggi nella musica italiana, non possono essere dimenticati, devono essere assolutamente ricordati, anche perché ispirano gruppi del calibro dei Marlene Kunz, i Ministri, e poi per esempio le Luci della Centrale Elettrica,
i Tre Allegri Ragazzi Morti.
Sono importanti per la musica indipendente italiana. E poi Giovanni Lindo Ferretti, con la sua, col suo carisma, rimane impresso in tutti i suoi fan, e io sono una fan di Giovanni Lindo Ferretti.
Ecco, diciamo un po' che poi questi CCCP hanno avuto una trasformazione,
un'evoluzione. Diventano CSI, diventano poi il PGR, ma poi parleremo magari più in là, se abbiamo tempo, di questa evoluzione che ha subito il gruppo. Io voglio dirti anche una cosa.
Sì.
I CCCP dovrebbero essere conosciuti da tutti.
Ma secondo me sono tante persone che conoscono i CCCP.
Beh, non ci giurerei, però chi ci ascolta e non li conosce io suggerisco di approfondire i CCCP, fedeli alla linea, sicuramente troveranno un mondo da abbracciare. Io sono un po' romantica, anzi, Giulio, mi ami?
I CCCP, sì.
Mi ami?
Un'erezione, 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 un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi differenti. Per in voi indigesti, per in voi indigesti, per in voi indigesti.
Oh, e rientriamo i CCCP con Miami.
Miami, Giulio? Sì. Dove mi porti, Giulio?
Ti porto a Firenze.
Mi porti? Che bella!
Sì, il nostro viaggio continua ed arriviamo a Firenze, dove cresce un altro fenomeno musicale.
Eh sì, ah, in quegli anni infatti si parla dell'Arci di Firenze.
Sì, si parla dell'Arci di Firenze e del suo art director, che è Bruno Casini.
Dobbiamo soffermarci su Bruno Casini, perché oltre a essere stato uno dei fondatori del Banana Moon e della rivista fiorentina Westaf, è anche il fondatore però comunque diretto per tantissimo tempo l'Independent Music Meeting, che poi è diventato, come tu ben sai...
Sì, è stato il precursore del MEI, del Meeting degli Indipendenti, che oggi, insomma, ha avuto ancora altre trasformazioni, ma è un... importante manifestazione.
Sì, 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 ai tempi era una rassegna italiana dedicata alle etichette indipendenti. Il MEI, possiamo dire che è la stessa cosa, insomma.
Sì, sì, la stessa cosa, in modo più grande. Quest'anno ancora in modo più grande, perché si sposta alla Fiera del Levante e diventa un MEI internazionale. Bene, che cosa dobbiamo dire ancora di questo periodo?
Beh, Firenze ci fa venire in mente un gruppo che da lì proviene. Stiamo attraccando agli anni Ottanta.
Sì, un
decennio importante, anche per, diciamo, un decennio che a qualcuno piace e a qualcuno no. Però, insomma, arriviamo, siamo sempre a Firenze e parliamo di Litfiba.
Eh sì, i Litfiba, questo è un gruppo storico che è nato da Federico Ghigo Rezzulli e Gianni Marroccolo, e hanno questo nome particolare, Litfiba. Qualcuno si è sempre chiesto perché Litfiba, Alessandra, perché? Tu lo sai, io lo dico io.
Beh, io lo so, ma lo dici tu.
Allora, una volta non c'erano le email, non c'erano i computer, non
che
c'erano
fortuna,
i telefonini.
Che fortuna.
Ma per mandare i telegramma c'era il telex, e c'era il telex, aveva un indirizzo. La sala, attenzione perché questa è una bellissima storia. La sala prove che utilizzavano i Litfiba si trovavano in via dei Bardi al numero civico 32 di Firenze. Allora, attenzione. L è il prefisso telex di Firenze, IT è Italia, FI è Firenze e BA invece è via De Bardi, e da qui viene spontaneo leggere Litfiba.
Diciamo che Litfiba nascono negli anni Ottanta, proprio mi sembra proprio nel 1980, e poi dopo un po' arriva lui, Piero Pelù, la voce.
Eh sì, ma che cosa fanno Litfiba? Cioè, la loro musica com'è questa musica di Litfiba?
Beh, un po' rock.
Sì, è una wave rock mediterranea, viene sì. Anche definita, eh?
Beh, sì, una bella definizione. Io mi piace chiamarla rock.
Sì, guarda, allora facciamo una cosa. Io tendo una mano e chiedo l'aiuto della regia e ci fa ascoltare un brano dei Litfiba.
Ah, è il Diablo!
È il Diablo!
Stop.
Di notte con l'anime perse. Ah, ti piace Giulio? Mi sono animata.
Mi piace,
mancava,
ma spero,
mancava la mia fantastica voce.
Spero tanto che la tua versione piaccia a un nostro ospite.
A chi? Oh, lo sapevo che prima o poi sarebbe venuto il mio momento. Giro di notte con l'anime perse, va bene?
E con noi Gianni Marroccolo.
Oh, ciao, ciao Gianni.
Salve a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, noi stiamo parlando un po' del periodo del 1980, di tutto ciò che accade di musicale in questo periodo. Che ricordi tu hai di questa, di questi anni?
Beh, personalmente non posso che avere dei bellissimi ricordi. Nel 1980 fondai insieme a Ghigo e Ritfiba, quindi tutto avvenne a Firenze, in un periodo dove cambiavano tutto, dove cambiava tutto, dove nascevano radio private, etichette indipendenti.
Oh, appunto, com'era il contatto con le etichette indipendenti? Si riusciva a produrre e realizzare il proprio lavoro attraverso loro?
Ma sì, sì, assolutamente sì. Cioè, dal 78-79 fino all'86, diciamo, in linea di massima. E c'è stato modo appunto di interagire, di fare cose insieme, di crescere, di creare un vero e proprio fenomeno. Erano tante le etichette, producevano, non sempre si è prodotta buona, non sempre veniva prodotta buona musica, però comunque sia è stata una sorta di rinascimento dopo anni di buio. E personalmente ho dei bellissimi ricordi, ho imparato, diciamo, a conoscere anche la musica dall'altra parte della barricata, lavorando con etichette come Lira, come la Contempo Records, e la Materiali Sonori, ad esempio. Ho lavorato con tutte queste etichette e poi piano piano, nel giro di poco, Firenze fu anche il centro del primo meeting delle etichette indipendenti a livello mondiale, perché già le prime edizioni vennero etichette sia dall'Europa che dagli Stati Uniti. Quindi non posso che avere un buon ricordo per quelli che sono stati quei 6-7 anni. Poi piano piano invece la cosa è un po' sfumata, sono iniziate un po' le lotte intestine e come tutte le cose, voglio dire, insomma, hanno un inizio, hanno una fine.
Certo, certo. Che differenza c'è guardando un po' allo specchio quello che erano gli anni 80 da l'era che viviamo adesso noi, soprattutto dal punto di vista discografico e delle proposte artistiche che ci sono?
Ma le proposte artistiche, devo dire, essendo io praticamente quotidianamente a contatto con la musica sotterranea di ogni genere e tipo, perché al di là della mia carriera da musicista, ho sempre cercato di produrre musica giovane in Italia. L'ho fatto attraverso due etichette, il consorzio produttori indipendenti negli anni 90, lo sto facendo ora con Alchemy, e le differenze sostanzialmente non sono tante di qualità di proposta o di carattere artistico. C'erano delle bellissime cose negli 80, ci furono negli anni 90 anche per certi aspetti, a seguire, e ci sono anche ora, perché la miriade di cose che mi arriva per MP3 o quando mi si invita ad andare a ascoltare spazi sui siti o mi arrivano i CD, rimango sempre a bocca aperta. Cioè, la qualità è alta. Ovviamente sono cambiati radicalmente come dire, la società che ci circonda, in cui viviamo, anzi. Anche le etichette indipendenti, voglio dire, sono diventate anche qualcosa di più individuale, cioè nel senso, è molto semplice, tra virgolette, prodursi dischi anche da soli. All'epoca invece non era possibile, in sostanza, salvo rare occasioni. E c'è un discreto fermento produttivo, è molto disarticolato ed è difficile sia per queste etichette sia per le proposte che fanno, come dire, trovare degli spazi e trovare luce. Insomma, è molto più complesso. E considerato poi anche il fatto che il CD diventa quasi un piccolo orpello, un piccolo mezzo, voglio dire, per poter suonare, per poter avere una dignità dal vivo, e non è più come i nostri tempi che era un punto d'arrivo. Io pubblicai Desaparecido nei Vitriva dopo 4 anni e mezzo che suonavamo insieme, che giravamo l'Italia a suonare a qualsiasi condizione. Ora pubblicare un album alla portata di tutti allo stesso tempo però diventa molto molto più complesso promuovere e comunicare questa musica.
Oh, io Giulio, mi viene da chiedere a Gianni, dato che è qui e non si incontra tutti i giorni, ma il progetto Litfiba, io sono proprio curiosa, com'è nato? È nato a tavolino? Vi siete incontrati per caso?
No, è nato casualmente. Io con io suonavo con chiunque all'epoca, cercavo una dimensione di gruppo perché la musica è sempre stata la mia passione primaria, e capitai con un gruppo dove suonava anche Antonio Iassi, tra l'altro, e Checco Calamai, il primo batterista di Vicino. Chiedemmo a Ligio, che aveva una cantina di vita sala prove, se gli andava a dividere la fitta con noi, insomma, farci fare tre volte la settimana, farci suonare lì. E ci suonammo per un po', poi per una casualità, voglio dire, io una sera si fermò l'impianto, questo è un piccolo aneddoto, invece di cambiare il fusibile ci mise un chiodo, insomma l'impianto di Ghigo prese fuoco e ci buttarono fuori dalla cantina. Però da lì a breve vidi un annuncio, sapevo che lì suonavo con i Caffè Caracas, Ghigo, vidi un annuncio in un negozio di strumenti musicali qui a Firenze dove Federico cercava bassista e batterista. Non presi il numero perché sapevo che aveva smesso di Caffè Caracas e chiamai direttamente Ghigo. Dice: guarda Ghigo, visto che hai messo un annuncio che cerchi bassista e batterista. E lui mi rispose, dice: guarda, a dire il vero non ho messo nessun annuncio, comunque ho smesso di suonare con i Caffè Caracas, se vi va venite e proviamo un po'. Abbiamo provato e da lì a qualche mese è arrivato Piero. Sono nati così, diciamo, abbastanza per casualità, anche se mai niente avviene a caso. E nel giro, devo essere sincero, nel giro di 7-8 mesi io, nonostante fossi giovane, mi sono reso conto del potenziale che aveva questa storia, insomma. E quindi l'abbiamo preso seriamente, sia come hobby, come passione, ma anche come volontà di imparare un mestiere.
Certo, e poi anche l'originalità di questo nome, sfatiamo questo nome, è un indirizzo telex, vero?
Sì, è un indirizzo telex. Avevamo il primo concerto alla Discoteca Brighton organizzato da Federico Fiumani, tra l'altro, e fino al giorno prima non ci eravamo messi d'accordo su un nome, non sapevamo, e loro volevano un nome per fare dei volantini pubblicitari, e la sera, 2 sere prima del concerto accettammo questa proposta di Ghigo. Dice: guarda, se noi in cantina avessimo un telex, chiunque dal mondo per chiamarci dovrebbe fare questa sigla L Italia Firenze Bardi, e così è nato il nome, anche se poi si hanno giocato con mille significati più assurdi, sì. Hanno storpiato il nome, ma in realtà è nato così.
Sì, qualcuno infatti diceva erano le iniziali delle città dei componenti del gruppo, quindi parlavano di Firenze, di Livorno, di Bari.
Sì, poi l'Italia finisce a Bari, qualcuno anche di vabbè.
Bene, noi Gianni ti ringraziamo veramente tantissimo di aver dato un tuo contributo a questa puntata, e il tempo purtroppo è sempre tiranno, ma veramente veramente tante tante grazie per la tua partecipazione.
Grazie di cuore per essere stato qui con noi, Gianni.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Woda, woda, dalle mani scivolata via, senza odore né colore, l'eco del suono. Schiave di razza, aggrappate ad una goccia di elemosina. Non serve pagare la lo
L'uomo bianco se n'è andato via, ma San Pietro del deserto la sua malattia.
Non serve guardare la gola di sale, non sei tu a pagare la pelle fa male.
Woda Woda.
Non so se mi piace di più il Diablo o Woda Woda.
Ma sono due canzoni diverse. Woda Woda un po' più particolare, forse un po' più sconosciuta ai nostri radioascoltatori.
Sicuramente due fiori all'occhiello per quanto riguarda Edith Fiba. Ma noi vogliamo parlare di altri gruppi.
Sì, ci sono altri gruppi che si riconoscono in quel periodo storico.
Due nomi importanti: i Diaframma
e
i Modà.
Ah, i famosi Modà?
Sì, sono proprio loro. Poi, naturalmente poi parleremo un po' meglio per quanto riguarda i Modà, perché anche i più giovani li conoscono, e dunque daremo due piccole notizie. Ma parliamo soprattutto dei Diaframma.
Sì, i Diaframma sono un gruppo musicale che si forma a Firenze tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.
Il nome originale è CFS, che prende un acronimo, prende riferimento proprio le iniziali dei cognomi dei componenti. Parliamo di Fiumani, Cicchi e Susini, CFS.
Loro si conoscono al liceo, sono compagni di liceo, entrano in un garage, formano questa band, iniziano a suonare e si danno anche un nome, che sono i CFS.
Oh, come tanti gruppi.
Esatto, come tanti ragazzi che entrano in garage e cominciano a fare gavetta suonando dai garage.
Nell'80 Salvatore Susini se ne va, arriva Leandro Cicchi, che poi è il fratello di Gianni Cicchi, l'altro Cicchi, insomma. E
che cosa succede?
Cambiano nome, si parla di Diaframma.
Si parla di Diaframma, e questa volta non è che fanno tanta fatica per cercare un nome nuovo.
Si ispirano alla macchina fotografica.
Sì, si ispirano a un componente della macchina fotografica, Diaframma.
E le sonorità comunque rispecchiano quelle dei tempi. Parliamo sempre del punk, della new wave. In effetti, qualcuno poi ha da ridire, vero?
Sì, Nicola Vannini va via dal gruppo perché dice: questo gruppo assomiglia troppo ai Joy Division e c'è un'emulazione esagerata di Ian Curtis.
Sì, in effetti Nicola Vannini entra nel gruppo nell'81 circa e poi lo lascerà più in là proprio per il motivo che tu hai appena detto. Si ispirano ai Joy Division, manco l'ultimo gruppo della musica.
Ian Curtis, Joy Division, una musica new wave un po' scura, no?
Sì, Ian Curtis.
Beh, va bene, stiamo parlando di musica italiana, ma non per questo non possiamo fare qualche accenno anche a ciò che accadeva in Europa.
Assolutamente, i Joy Division sono sicuramente importanti, rappresentativi per la new wave. Poi Ian Curtis ci lascerà alla giovane età di 23 anni. Però noi vogliamo sentire anche il Diaframma.
Ma sì, ascoltiamoli, Diaframma, con un brano che si intitola
Siberia.
Il ghiaccio si confonde con il cielo, con gli occhi, quando il buio si avvicina. Vorrei rapire il freddo in un giorno di sole che potrebbe tornare in un attimo solo. Forse stanotte si avrà attraversato la strada che non posso vedere, poi in un momento coprirò le distanze per raggiungere il fuoco vivo sotto la neve.
Che freddo, Siberia!
Andiamo invece in un posto caldo, andiamo in Sicilia.
Sì, ma prima di passare in Sicilia vorrei fare un viaggio attraverso l'Italia, sempre nell'Italia del Nord, perché ci sono altri gruppi, altre rock band indipendenti che fanno un po' di scalpore nell'epoca.
Oh sì sì, Great Complotto, Pordenone, I'm Not Moving a Piacenza e poi Negazione a Torino. Ma a Torino. Io prima parlavo di Sicilia per un motivo ben specifico, vero Giulio? Parlavo perché finalmente introduciamo un nuovo gruppo che non nasce a Bologna, che non nasce a Milano, ma nasce a Catania.
Sono i De Novo che prendono il nome da un pneumatico. Sì, proprio da un pneumatico. Luca Madonia aveva in un garage, Luca Madonia, che è il frontman dei De Novo, aveva in garage, non si sa come, un cartellone pubblicitario, e quindi pneumatico De Novo, il gruppo si chiama De Novo.
Oh, allora, diciamo che nascono, fanno più che altro musica leggera, nascono nell'82 e la formazione poi definitiva è quella invece con Mario Venuti, Tony Carbone, i fratelli Luca che sono alla chitarra e alla voce, poi c'è Gabriele Madonia che poi è alla batteria.
Sì, i fratelli sono Luca e Gabriele Madonia, Luca alla chitarra e Gabriele Madonia alla batteria. Il sound di De Novo com'è? È un po', prende un po' degli spunti?
Sì, 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 B52, i Talking Heads, sono veramente dei punti di riferimento importanti per la band, per non dimenticare poi i Police.
Mario Venuti e Luca Madonia, che sono un po' i frontman di questo gruppo, si dividono un po' equamente la creazione dei brani di De Novo, no? Fondamentalmente.
Bisogna dire che loro partecipano a un concorso che non penso che ci sia più adesso, che si chiamava Il Rock Italiano Metti i Denti nell'82 e raggiungono durante, mi sembra, la finale il secondo posto. Indovina un po' che arriva il primo posto.
Ma guarda, il primo posto, io adesso mi sono preparato, sono allora degli sconosciuti ma oggi conosciutissimi, e sono i Litfiba.
Oh, ritornano i nostri Litfiba. Naturalmente poi più in là, piano piano, i De Novo conquisteranno il loro pubblico, il loro successo, e a partire, mi sembra che faranno poi un EP nel 1984.
Esatto, fanno un EP nell'84 ed è inciso per un'etichetta indipendente che si chiama Suono Records. Ma ora sai che cosa facciamo? Andiamoci ad ascoltare i De Novo. Ed erano i De Novo.
Oh, allora, Giulio,
dimmi.
Ripartiamo dalla Sicilia.
Vuoi ripartire dalla Sicilia?
Sì.
Quindi ripartiamo dai De Novo.
Partiamo De Novo.
Dalla Sicilia.
Andiamo a Napoli.
Quindi facciamo la Salerno-Reggio Calabria.
Arriviamo e parliamo, incontriamo i Bisca a Napoli in quel periodo.
Perfetto. Quindi continuiamo con il nostro viaggio e andiamo nel litorale adriatico, quindi
sì,
praticamente nelle Marche.
Sì, facciamo la A14 per un pezzo.
Vabbè, insomma, adesso.
E salutiamo tutti gli ascoltatori che adesso sono sulla A14 e tutti gli altri che adesso ci ascoltano. E poi nelle Marche troviamo il gang. E poi con molta fatica bisogna arrivare fino ad Udine e in quegli anni troviamo i Detonazione.
I Detonazione, un gruppo di Udine che vede il loro album di maturità nel 1986.
Un gruppo importante che è stato omaggiato per esempio dalla Cruz.
I Detonazione però hanno una vita molto breve.
Quanto dura? Quanti
Ma dura pochissimo, credo fino agli anni 90. Poi loro praticamente hanno un passaggio in una major discografica e lì purtroppo si sciolgono. Dopo i Detonazioni andiamo a parlare un po' delle etichette, delle prime indie storiche che proliferano in questo periodo. Guarda, io volevo citare alcune cose che hanno scritto dei giornalisti importanti che scrivono di musica. Ad esempio Alberto Campo nel 1996 sulla rivista Nuovo Rock scriveva: la Toast Record è una piccola e volenterosa etichetta indipendente divenuta con il passare degli anni un marchio riconosciuto su scala nazionale.
E parliamo proprio della Toast Record, che si trova a Torino, è fondata da un certo Giulio Tedeschi.
Sì, guarda, per rendere giustizia alla Toast Records, quindi per far capire che cos'era e che cos'è, dobbiamo dire che nel suo catalogo la label torinese ha gli Statuto, gli After Hours,
Max Casacci, che poi diventerà poi il chitarrista dei Subsonica, e i Treni in Corsa.
Sì, e a proprio dei Treni in Corsa noi ci andiamo ad ascoltare un brano.
Treni in Corsa, ridi, ridi Giulio, ridi.
Avvolgendo la strada, noce cubana di sogni e di rum, notte balorda di stelle e di luna, che tra non molto non tornerà più. Se questo mondo da vivere in pace servirà poco a tirarci un po' su. Vino, tamburi, chitarre e una voce, senza più rospi da buttare giù. Forse non è così facile, figli di un senso che ormai non c'è più. Scappa dalla logica di vivere senza pietà. Forse è un po' difficile, ma c'è più vita di quel che c'è qui. Riempiti di nuvole e vola più in alto che puoi.
Pesante quest'aria che tira, troppe occasioni che scappano via. Sempre più tristi le facce che vedo, solo in attesa di un'altra bugia.
Bisognerebbe restare più attenti, stracciare la scheda o votare di più. Tenere strette le cose importanti, scegliere bene a chi dare del tu. Forse non è così facile, viviamo un mondo difficile, ma quante sorprese ci aspettano ancora, apri la vita di più. Forse è un po' difficile, ma c'è più vita di quel che c'è qui. Basta essere comici, sciogli la tua fantasia.
Oh Giulio, se nell'85 nasceva a Torino la Toast Records, diciamo che in quegli anni nasceva a Monza una etichetta che troviamo ancora oggi, che è la Lilium.
Esatto, che è la Lilium. E poi, verso la metà degli anni Ottanta, invece, esplode un altro fenomeno, ma per un brevissimo periodo.
Oh, di questo ci sarebbe da parlare, ma purtroppo avremo bisogno di tanto di quel tempo. Parliamo infatti della psico beat, della neopsichedelica, si parla del rinnovato rock and roll, e persone, gruppi rappresentativi sono gli Effervescent Elephants e i No Strange.
E i No Strange, che sono un gruppo musicale italiano che è considerata una delle formazioni più importanti della neopsichedelica, addirittura internazionale.
Sono riusciti a superare i confini.
Eh sì, i confini in questo viaggio vengono anche superati.
Uomini africani. Annibale sconfisse i romani. Restò in Italia. rimasto a tutti quanti nelle vene.
Oh, questo brano, Giulio, ci porta...
Ci porta ancora in Toscana.
Sì, ci porta a parlare di un fenomeno che si è sviluppato, che è nato nel 1987, che è l'Arezzo Wave.
Eh sì, l'Arezzo Wave, un festival importantissimo.
Certo, non potevamo mancare e non dire che nel 1987 si svolge un'importante manifestazione che ospiterà 16 gruppi non conosciuti al grande pubblico, 4 serate e 16 gruppi.
Sì, in effetti era l'inizio di questo festival che poi è diventato importantissimo e addirittura aveva anche un altro nome, si chiamava Provincia Insonne.
Questa cosa, bravi gli ideatori del nome. Ora, l'Arezzo Wave è nato così, portiamo a far conoscere i gruppi emergenti, adesso lo dico in parole povere, però piano piano si svilupperà e finalmente dagli anni 90 in poi ospiterà persone, musicisti di rilievo internazionale. Sì, perché Mano Negra.
Sì, sì, musicisti internazionali come i Leningrad Cowboy.
Si succederanno gruppi su gruppi come gli Agricantus, Ritmo Tribale.
Poi addirittura nasce un altro palco lì all'Arezzo Wave che si chiama Psycho Stage. E guarda, ti voglio fare dei nomi perché sono dei nomi grandissimi. David Byrne.
No, ma non soltanto. Moby è passato per l'Arezzo Wave. Ben Harper.
Nick Cave.
Il Fantastico Tricky. I Cypress Hill.
Ma poi vogliamo parlare di italiani che passano attraverso l'Arezzo Wave?
Sì, sì, naturalmente, non solo Max Gazzè, Giovanotti, CCCP, poi c'è 6 PGR nella loro evoluzione, ma non possiamo dimenticare poi gruppi che sono diventati ormai importantissimi nel panorama musicale italiano come Tiro Mancino,
il Banda Bardot, i Negrita,
99 Posse. Poi di questi gruppi cominceremo a parlare anche la prossima volta, perché entreremo nel vivo degli anni 90, poi fondamentalmente un fermento musicale in Italia, possiamo dire, invidiabile.
Sì, infatti la prossima puntata parleremo degli anni 90 fino ai tempi nostri.
Infatti introdurremo gruppi come gli Africa Unite, i Banda Bardot, come hai detto tu in precedenza, Morgan.
Ma anche un altro gruppo è transitato attraverso l'Arezzo Wave e loro sono i Casino Royale.
Ah sì, beh, due paroline sui Casino Royale. Loro hanno una vera e propria evoluzione dal punto di vista musicale. Possiamo dire che loro iniziano con lo ska, forse con questo genere un pochettino più d'impatto, però poi con il CRX, con il loro album, si fanno conoscere, hanno una vera e propria evoluzione, possiamo dire quasi elettronica.
E noi andiamocela ad ascoltare invece Casino Royale con un brano che si intitola
Pronti al peggio. Sei pronto?
Sono pronto.
Pronti al peggio, Casino Royale.
Lasciamo parlare le canzoni. 1996 è il nostro tempo. È quel che abbiamo, è quel che abbiamo, è quel. Deriva in profondità del nostro viaggio alla ricerca della felicità, hey! Giorno dopo giorno, un giorno, un giorno si perde di vista quello che succede attorno.
Casino Royale, pronti al peggio.
Pronti, pronti al peggio. E io invece sono pronta per purtroppo salutare i nostri ascoltatori, perché stiamo volgendo al termine.
Allora a tutti i radioascoltatori io do l'arrivederci alla prossima puntata, in cui parleremo degli anni 90 fino ai nostri giorni. Ciao ciao a tutti da Giulio
e da Alessandra. May, Meeting degli Indipendenti e Audiocop hanno presentato 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Poly Project.